Buongiorno Davide, bentornato.
Buongiorno, eccoci qua.
Titolo e richiamo interessante che troviamo in prima pagina sul Corriere della Sera. Si parla di lavoro. In un anno sono stati recuperati 700.000 posti. I dati parlano di una spinta dei contratti a termine. A te Davide.
Allora, intanto il concetto è questo, e preferiamo partire dagli occupati, è che se non vogliamo morire di virus, bisogna anche cercare di non campare di virus, cioè di occuparsi anche di qualche altra cosa. E il tema del lavoro, della produzione, della crescita, della ricchezza, direi che è fondamentale, anche perché la salute si accompagna alla ricchezza. La povertà nuoce seriamente alla salute di tutti quanti, come dimostrano i numeri inequivocabili sull'età media in giro per il mondo. Detto questo, l'Istat ieri ha comunicato che finalmente abbiamo risuperato la quota 23 milioni di occupati, e questo è un fatto certamente positivo, dimostra, diciamo così, che la risalita è in corso. Però prima di passare ai festeggiamenti, calma, nel senso che siamo ancora a 115.000 posti di lavoro in meno rispetto all'immediato pre-Covid, e comunque nell'immediato pre-Covid avevamo una quantità di italiani al lavoro sul totale della popolazione attiva, cioè di quelli che possono lavorare, che era più bassa d'Europa, dell'Unione Europea. E quindi segnando un gravissimo deficit, diciamo, produttivo, strutturale. Quello è tutta roba sulla quale dobbiamo ancora lavorare, che è fatta di formazione, che è fatta di impresa, che è fatta di crescita, che è fatta di semplificazione, è fatta di tanti passaggi che quindi non sono solamente... Io, diciamo, mi appassiona questa cosa che in Italia la cosa fondamentale è diventata chi fa il Presidente della Repubblica. Certamente è molto rilevante. Ci sarebbero una serie di altre questioni che sono oggettivamente prioritarie e che comportano responsabilità politiche, di cui le forze politiche dovrebbero anche trovare il modo di parlare, possibilmente senza dire che bisogna aumentare l'occupazione. Ecco perché di suo questa è una sciocchezza.
Allora andiamo sulle pagine economiche, Davide. Dalla prima del Sole 24 Ore, l'apertura: shock energetico, imprese a rischio, manufatturiero in difficoltà, nell'alimentare 40.000 posti in forse. Poco più sotto la fotonotizia: quest'anno altamente improbabile l'aumento dei tassi, sono le parole di Philip Lane, il capo economista della Banca Centrale Europea. Noi ci concentriamo sul titolo Draghi, priorità scuole aperte, la DAD ha creato disuguaglianze.
Cosa che, diciamo così, sapevamo. Quello che era importante è capire che il governo sulla questione della scuola non molla. Ieri tra l'altro il Tribunale Amministrativo Regionale ha dato torto al presidente della Campania, ha sospeso la sua iniziativa di tenere le scuole chiuse, quindi aprono anche in Campania. Tra l'altro è legittimo che abbia fatto questo, non lo condivido. Io aspetto il momento in cui il presidente De Luca dica che quando mi sono espresso dicendo che volevate fare degli studenti delle cavie, mi sono espresso male. Trovi il modo di dirlo, perché è vergognoso. È vergognoso parlare di cavie. Punto a capo, torniamo alle scuole che sono una cosa seria. Quindi si riparte. Attenzione, i giornali portano... Le cifre: sono assenti il 6% dei docenti. Sì, sono assenti il 6% dei docenti, anche perché è in corso una pandemia. Però il dato importante è che i docenti che non si sono voluti vaccinare, cioè quelli che rifiutano il vaccino, sono lo 0,75%. Il niente, il nulla. Noi parliamo ossessivamente del nulla, 0,75 e niente, li salutiamo, li mandiamo via, abbiamo risolto il problema. Naturalmente il 6% era malato, quello è un'altra faccenda, non si può discutere. Parlano, diciamo così, riaprono le aule, riaprono a fatica, assenti 50.000 docenti, sono sempre gli stessi, sono sempre il 6%. La sostanza è che non è modificato nulla sul lato trasporti, che è il vero lato dedicato. Qualcuno andrà in DAD, in didattica a distanza, perché li riapri e aumentano i contagi. Però una cosa è cercare di rimediare ai guasti, e un'altra cosa è, per non avere i guasti, guastare tutto in partenza. Siccome non c'è nessuno in Europa che ha chiuso le scuole, è bene continuare su questa strada. Il lato positivo della conferenza stampa di ieri è che finalmente il governo si è deciso a dare il dato che secondo me è l'unico interessante, perché questa cosa di quanti sono i contagiati ogni giorno, sì, per carità, è socialmente utile, ma quanti sono fra fra i ricoverati, i vaccinati, prima, seconda, terza dose, quanti sono i non vaccinati. Siccome qui i ricoverati sono il 50% non vaccinati, in terapia intensiva due terzi non vaccinati, ha ragione Draghi a dire il nostro problema sono loro, se ne assumono anche il costo.
Dal quotidiano La Stampa, e tra l'altro riprendendo l'ultimo pensiero di Davide, perché apre così: l'accusa di Draghi Novax, ora basta. Questa è l'apertura della Stampa. Berlusconi lo sfida, se va via da Palazzo Chigi si vota. Lo sfogo del premier: non mi lascerò azzoppare. A centro pagina Michelle Obama e Kamala Harris, quello che viene definito il duello per l'America. La vicepresidente giù nei sondaggi, mentre l'ex first lady è in campo nella campagna del midterm. E poi c'è un piccolo richiamo approfondito più avanti, a pagina 20, USA Russia già in salita, il confronto sull'Ucraina, partono in salita questi colloqui a Ginevra, Mosca insiste sullo stop all'espansione della NATO e c'è la replica di Stoltenberg, che della NATO è segretario generale, che è pronti alla guerra se sarà necessario, diciamo non proprio discorsi distensivi, Davide.
Esatto, allora come si fa a, diciamo così, a porgere a chiunque, anche a chi non si occupa di queste cose, qual è il dato del contenuto? Cioè, addirittura si parla di guerra, quindi di cosa stiamo parlando? Qual è la questione? La questione è la seguente: da parte russa si chiede una nuova Yalta. Che cos'era Yalta? Yalta è stato l'incontro tra Roosevelt, Churchill e Stalin, siamo nel febbraio del 1945, quindi la guerra mondiale verso la fine, e alleati contro il nazifascismo erano potenze che poi sapevano già di essere rivali, cioè l'Unione Sovietica da una parte, gli Stati Uniti, il Regno Unito da quell'altra. E allora a Yalta si fece un accordo: dividere il mondo post-guerra, una volta sconfitto il nazifascismo, in aree di influenza. E questo ha comportato la divisione dell'Europa, no? Quella che poi alla conferenza di Fulton Churchill chiamò la cortina di ferro che era calata sull'Europa. Oggi Putin dice: aggiorniamo Yalta, rifacciamo Yalta e stabiliamo che io non posso influire oltre un certo limite, ma voi non potete influire oltre un certo limite, e il dato del contendere è l'Ucraina. Io non invado l'Ucraina se voi mi garantite che l'Ucraina comunque non aderirà mai alla NATO. Se voi me lo mettete per iscritto, la cosa, pace fatta, abbiamo risolto. E allora io capisco che una persona che magari non segue dice: beh, ma è ragionevole, no? E no, perché c'è un problema, che Yalta cancellava la libertà dei popoli. Yalta diceva: così usciamo dalla seconda guerra mondiale e chi se ne frega di quello che vogliono i polacchi, gli ungheresi, i praghesi, quelli rientrano nella mia area e se fanno qualcosa che non mi va li invado. Dice: ma quelli erano altri tempi. Un corno, guardate cosa sta succedendo in Kazakistan, esattamente questo, cioè siccome stanno nella mia area di influenza chiedono i miei carri armati, io li mando. Ecco, questo per gli occidentali è un po' complicato da accettarsi. Il negoziato comunque prosegue, ovviamente, perché il compromesso è sempre una via di mezzo, ma questo è complicato per noi accettarlo.
Allora Davide, noi cambiamo argomento, torniamo a parlare della scomparsa di Davide Sassoli, presidente del Parlamento europeo, morto a 65 anni. A dare la notizia in un tweet poco dopo l'una di questa notte è stato il suo portavoce Roberto Cuillo, che ci ha raggiunto nei primissimi minuti di Non Stop News questa mattina su RTL 102.5. Ieri un altro lutto, leggo uno dei tanti titoli che oggi troviamo sui quotidiani in edicola: l'addio a Silvia Tortora, dalla Prima di Repubblica, una vita in difesa di Papa Enzo. A te.
Due casi completamente diversi, ma tutti e due giovani per finire la vita. Sassoli, mi colpisce il titolo che hanno fatto in prima pagina del giornale. Naturalmente nessuno dei quotidiani sapeva, non poteva saperlo, perché è il semplice motivo che era ancora in vita quando sono stati stampati. E in vita, però già malato gravemente, il giornale scrive: grave problema immunitario, tutti i partiti tifano Sassoli. Il giornale è un giornale e fa capo a un'area di centrodestra. Sassoli è retto dal Partito Democratico. Perché questo? Perché un titolo fatto così? Non è consueto. La spiegazione è la seguente: Sassoli era un esponente politico, ma non era fazioso. Certo, pensava delle cose che potevano essere apprezzate, come si poteva dissentire, ma non c'era nel suo agire gli altri sono il nemico, e questo giustifica quel titolo. Silvia Tortola se n'è andata, lei ha sempre chiesto giustizia, ma perché giustizia per suo padre? Suo padre era stato assolto, quindi aveva avuto giustizia. No, non aveva avuto giustizia perché chi lo aveva accusato non ha pagato e chi ha sostenuto l'accusa ha fatto carriera anziché vedersela fermata. E la battaglia per la giustizia ha visto in Silvia Tortola una combattente, ma è una battaglia che continua naturalmente.
Andiamo a pagina 17 della Stampa. C'è una brutta storia, è la storia di un suicidio, il suicidio di un influencer, si chiama nome d'arte Mavacciù, in realtà il suo nome era diverso da questo, è stata travolta dai bulli in rete, insieme al marito formavano una sorta di Ferragnez, cioè di coppia famosissima. Purtroppo poi hanno divorziato e dopo il divorzio era finita nel mirino, a un certo punto ha scritto non ce la faccio più, l'ultimo video l'ha postato lo scorso 15 dicembre in cui raccontava una serie di cose, però i bulli sono stati decisamente più forti di lei.
Eh sì, ed è una storia terribile ovviamente, ma indicativa, cioè una coppia che crea una situazione bellissima, siamo d'accordo, un matrimonio fenomenale, la casetta, i bambini, lo mettono su YouTube, cioè, non si sa perché queste cose abbiano successo o non abbiano successo, secondo me c'è un caso, c'è un aspetto casuale, però insomma tantissimi continuano a seguire questa storia, per la verità insomma diciamo che c'è di interessante, però una bella storia, cioè. Sì, la bella storia, poi c'è la realtà è quella che è, quella che è per tutti, no? Ci sono le, diciamo, diatribe, no? Ci sono anche le corna, ci sono i tradimenti, c'è divorziano. E gli stessi che prima dicevano ma quanto siete belli, ma quanto siamo dei carini, diventano quelli che accusano, che pesantemente accusano. E se sei stato così debole da credere prima di essere diventato un divo della bontà, poi c'è il rischio che tu ti convinca di essere diventato un esempio demoniaco, fino a prendere una decisione, una conclusione visibilmente diciamo alterata di porre fine alla vita. Però questo sia di insegnamento, non è che è proprio necessario che su questi social ci mettiate o ci si metta tutto quello che ci capita, voglio dire, può darsi anche che ci siano fatti miei che decisamente non renderò mai pubblici perché sono affari miei, pur continuando a utilizzare i social per comunicare.
Allora Davide, entriamo nel clima, nel mood della corsa al Quirinale, pagine 2 e 3 di Repubblica, la mossa di Silvio Berlusconi, se Draghi va al Colle Forza Italia chiederà di votare, pagina 3, così il Premier difende il governo per rilanciare la corsa alla presidenza. Poi c'è l'apertura del Fatto Quotidiano che richiama quanto accaduto ieri durante la conferenza stampa del Premier, Draghi ha messo in chiaro non risponderò a domande che siano inerenti al Quirinale, si sceglie le domande, si prepara alla fuga, il titolo che fa oggi il Fatto Quotidiano, vietato chiedere di Quirinale. Allora Davide, tu mi direi che è una supercazzola, però Draghi non ha detto vietato chiedere Quirinale, ha detto semplicemente non risponderò, tant'è vero che qualcuno coraggiosamente ci ha provato senza successo.
Sì, più che altro a sproposito, nel senso che quando andavamo a scuola si diceva sei uscito fuori tema, cioè se il tema è le scuole, il virus, le misure, scusi, lei cosa fa l'anno prossimo? Ma che razza di domanda è? Cioè, ma soprattutto, vedete, Questo nasce da questa idea di fare della comunicazione lo spettacolo e mandare in onda, peraltro noiosamente, sempre lo stesso spettacolo. E la risposta era già arrivata. E guardate, questo era anche abbastanza netta. Il Presidente della Repubblica lo elegge il seggio presidenziale composto da deputati, senatori e rappresentanti regionali. Io sono deputato? Sono senatore? Sono rappresentante regionale? Perché lo domandate a me? Cosa mi vuole? È ovvio che sono un cittadino italiano, superato i 50 anni, sono disponibile. Non sto parlando di Draghi, sto parlando di me stesso, cioè proprio io sono disponibile, ho superato i 50 anni, sono un cittadino italiano, non sono interdetto, sono disponibile come tutti gli altri italiani che sono nella mia stessa condizione. Ma qualsiasi ulteriore domanda da cui poi dedurre che mi sono candidato o che ho rifiutato la candidatura è un modo di far giornalismo bislacco, per cui quella è la risposta. Dopodiché non se ne può più parlare. Guardate che ieri Draghi ha dovuto in qualche modo chiedere scusa di non aver fatto la conferenza stampa prima, ma la conferenza stampa prima non l'ha fatta perché sarebbe stata tutta sul Quirinale. Non è che si può accettare che il capo del governo non possa parlare per un mese perché sennò tutti gli chiedono del Quirinale, piuttosto studino il Quirinale, ecco.
Allora Davide, vorremmo inaugurare con te, lo accennavamo prima in apertura di rassegna stampa, una piccola rubrica interna appunto al nostro appuntamento quotidiano, perché lo sappiamo, il 24 inizieranno le votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, e allora con te vorremmo un po' provare a tracciare la storia di questo percorso che dal 48 insomma con De Nicola è cominciato, e allora partiremmo proprio da lui.
Esatto, allora la domanda trabocchetto è la seguente, vi do un secondo nella testa, nessuno si dà risposta. Chi è stato il primo Presidente della Repubblica italiano? È una domanda trabocchetto, perché non è facile rispondere, perché si dice no, vabbè, il primo è eletto, ma il primo è stato... Calma, il primo capo provvisorio dello Stato è stato Alcide De Gasperi, non se lo ricorda nessuno, ma è così, perché? Perché le elezioni si fecero il 2 giugno del 1946, il referendum costituzionale, e fu fatta la Repubblica, solo che non c'era niente, chi c'è, il capo del governo diventò capo provvisorio dello Stato, poi si elesse un capo provvisorio dello Stato il 29 di giugno, e fu Enrico De Nicola, però era capo provvisorio dello Stato, non Presidente della Repubblica. Quando entrò in vigore la Costituzione, 1 gennaio del 48, la prima norma transitoria e finale dice: colui il quale oggi è capo dello Stato, è capo provvisorio dello Stato, assume il posto di Presidente della Repubblica. De Nicola è stato Presidente della Repubblica dal 1 gennaio fino ad aprile, fine, poi è stato eletto Luigi Einaudi. Quindi questo è il quadro nel cui si è mosso. Guardate, lui fu eletto dall'Assemblea Costituente, era un uomo molto, molto titubante, non era molto netto nelle sue posizioni, era stato Presidente della Camera quando Mussolini aveva detto trasformavo quest'aula in un sorda e grigia, in un manipolo, in un bivacco per i miei manipoli, e non aveva reagito. Fu scelto perché era monarchico, in un momento di riepacificazione, Togliatti era d'accordo, ma non fu eletto all'unanimità. E lui fu titubante, disse: perché questa spaccatura? Perché non mi avete votato tutti? Stava a Napoli quando è stato eletto. La cosa fu risolta da Saragat, il quale disse: vabbè, ti proclamo eletto capo provvisorio dello Stato, semmai adesso ti dimetti, figuriamoci se avrebbe mai preso una decisione di quel tipo, e quindi rimase lì. Ma attenzione, Saragat la risolse poi un'altra volta, perché l'Assemblea Costituente doveva durare un anno. Quindi eletta il 2 giugno, cominciava a lavorare, a fine giugno del 47, fine dei lavori e fine del capo provvisorio. Solo che l'Assemblea votò una proroga fino alla fine dell'anno e De Nicola disse: no, però io non mi faccio prorogare, mi dovete rieleggere. E quindi dissero: no, guarda, non ti rieleggiamo, se vuoi rimani lì, se no... Cioè, allora mi dimetto e respingiamo le dimissioni. Cioè, io mi dimetto per motivi di salute. Saragat gli mandò un telegramma da Presidente dell'Assemblea Costituente, gli mandò un telegramma dicendo: Presidente, faccia una cosa, lei rimanga dove si trova e soprattutto si curi. E questo, diciamo, risolse la faccenda, e De Nicola accompagnò l'emanazione della nostra Costituzione, e diciamo così, fu un momento di equilibrio, sapendo e ricordandoci che il primo capo provvisorio della Repubblica Italiana era un monarchico.
Primo appuntamento dunque che riguarda non solo la corsa al Quirinale, ma anche un po' di storia, perché giustamente invece di alimentare il dibattito su chi si candida, perché lo sentiamo dire a sproposito, ricordando che naturalmente non ci si candida, è bene anche ripassare le puntate precedenti. Se poi leggete Su dal Colle, libro in edicola con la Ragione, voi in queste puntate di Davide Giacalone potrete precederlo, cioè già immaginare o ripetere
la puntata
dentro di voi
qualche parte almeno, ecco, non tutto, ma insomma qualche pezzo. Allora, grazie Davide, poi torniamo domani, da un lato con la solita rassegna stampa e dall'altro col secondo presidente, quindi avremo, immagino, l'hai citato poco fa, Luigi Einaudi,
il primo eletto con la Costituzione. Grazie. Intanto buona radiovisione a tutti.
Grazie, a domani. Dobbiamo dare il buon anno, ormai sono passati 11 anni, ma l'abbiamo già detto in 11 giorni, scusatemi. L'abbiamo già detto in questo periodo, che vale per tutte le persone che vediamo per la prima volta nell'anno. Quindi buon anno a Igor Di Biasio di Arexpo, che torna con noi in diretta in studio. Buongiorno e bentornato, Igor.
Buongiorno.
Buongiorno Igor. Allora, noi non abbiamo ancora avuto modo di parlarne, abbiamo parlato con Marco Dragone nella scorsa puntata, però insomma sono arrivate delle parole molto importanti dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che è venuta a Milano per l'inaugurazione dell'anno accademico alla Cattolica. Insomma, ha parlato di voi.
Sì, è stato un bel riconoscimento, è stata anche una sorpresa positiva, devo dire, perché la Presidente ha ricordato come l'Italia abbia la capacità di innovare, una capacità che ha più anche di altri partner europei e internazionali, e ha citato proprio Mind, il Milano Innovation District, come distretto dell'innovazione unico in Italia e è uno dei distretti dell'innovazione più importanti a livello europeo, e quindi avere un riconoscimento da il vertice dell'Europa è sicuramente un onore, per noi è un onere, nel senso che anche una spinta a continuare a lavorare bene, a far meglio.
Grazie anche per questo, e adesso torniamo nella strettissima attualità, perché purtroppo il Covid con l'anno nuovo non ci ha lasciati, continua a stare con noi, e quindi vogliamo capire un po' anche come impatta e come sta impattando questa situazione su Mind.
Ma sai, questa è chiamiamola un'ondata un po' anomala, nel senso che abbiamo un alto numero di positivi, un alto numero di persone anche bloccate perché a contatto con i positivi, se vogliamo, però abbiamo un basso numero rispetto al passato di ospedalizzazioni, di terapie intensive, quindi è più un'onda che sta bloccando le persone, che impedisce alle persone di poter lavorare, poter essere sul luogo di lavoro. Devo dire che per noi non ci sono grandi impatti, nel senso che avevamo programmato all'inizio del 22 l'arrivo di AstraZeneca, di Bio4Dreams, Selunga, Rold, e queste realtà ci sono, nel senso che oggi l'area di Mind vede proprio già la presenza di queste realtà che lavorano da lì, e quindi il nostro programma non ha avuto ritardi, e devo dire che anzi quasi per assurdo sta evidenziando ancora di più quanto fare ricerca, fare innovazione nel campo delle scienze della vita e della tecnologia sia importante. Quindi Mind acquisisce ancora più importanza per le imprese che continuano a voler essere presenti da noi.
Insomma, in un momento in cui si parla dell'importanza dei vaccini, no? L'arrivo di AstraZeneca lì da voi, insomma, si vaccina anche Mind, è anche un segnale simbolico molto importante. Al di là di tutto, che cosa ci dicono però queste aziende che puntano su Milano, è vero, puntano sull'Italia più in generale, ma puntano su Mind anche in previsione, no, dei prossimi step, che sono molti, che vi riguarda?
Guarda, Milano sta riscuotendo un grande successo, ma l'Italia, perché poi Mind è un progetto italiano, non è solo un progetto milanese o lombardo. L'ultima azienda che ha scelto di venire in Mind è Illumina. È un'azienda che si occupa di sequenziamento genomico, cioè va a mappare il DNA della popolazione, una delle realtà è americana, ma è una delle realtà internazionali più importanti al mondo, e ha scelto Milano anziché altre realtà europee per posizionare il centro di ricerca Sud Europa. Ecco perché è stata scelta Milano. È stata scelta Milano perché in Mind possono trovare dei partner di altissimo livello come l'Università Statale di Milano, Human Technopole, l'Ospedale Galeazzi e tutte quelle imprese private che in questi settori fanno ricerca e innovazione, per fare assieme dei passi in avanti nella ricerca e nell'innovazione e nel sequenziamento genomico della popolazione italiana.
È importantissimo, e forse in qualche modo l'hai detto, ma vorrei lo sottolineassi, il lavoro di squadra. Quanto conta in queste situazioni?
Guarda, tantissimo, perché quando Illumina doveva scegliere il luogo dove posizionarsi è venuta a Milano, ha incontrato noi, ha incontrato i partner di Mind, ma ha incontrato soprattutto Comune di Milano, Regione Lombardia e ai tempi Ministero dell'Innovazione, che hanno fatto squadra, hanno fatto comprendere a queste aziende come c'è la voglia comune di tutto il paese di fare squadra, aiutare le imprese multinazionali straniere a venire in Italia per fare dell'Italia un centro d'eccellenza. Quando siamo insieme, secondo me l'Italia
vinciamo,
è imbattibile.
Vinciamo senza dubbio. Purtroppo non è sempre la regola, no?
Ma sai, diciamo così, possiamo migliorare, vediamola in positivo. Non è sempre così, ma quando è così noi vinciamo, e allora quella è la direzione da seguire.
Diventate l'esempio, ecco, anche per altri magari, no?
Abbiamo archiviato un po' i bilanci del 2021, insomma non è più tempo di farli, bisogna guardare avanti. C'è un grande obiettivo che invece, insomma, vi ponete per il 2022, al netto di quello che abbiamo detto di obiettivi, insomma già nelle tue parole ce ne sono tantissimi, però uno su tutti.
Guarda, a Rexpo intanto devo dirti ha chiuso 2021 in maniera molto positiva, quindi sarà il nostro secondo anno della nostra storia inutile, quindi chiudiamo con qualche milione di euro di utile come avevamo chiuso il 2020. Siamo risultati tra l'altro la terza società partecipata dello Stato per fatturato per persona, e devo dire che essere davanti a grandi colossi come Snam Enel sono successi che ci fanno contenti, ci fanno felici, vuol dire che la strada è quella giusta, di una società pubblica che porta risultati ma porta anche utile. Come dire, il pubblico che guadagna non è così comune in anni difficili come appunto questi. Noi vogliamo continuare così, cioè anche il 22 vuole essere un anno in cui Mind cresce, arrivano i risultati, la società porta utile e, come dire, continuiamo sulla strada giusta.
Beh, mi è sembrato un bel inizio di 2022, così da quello che ci stai raccontando, sì. Sei contento. Naturalmente poi magari una battuta su cosa c'è in programma a gennaio, una delle cose che più ti piacciono così nei prossimi giorni, prossime settimane?
Guarda, nei prossimi giorni devo dirti, la cosa più importante di gennaio era proprio l'arrivo delle imprese che iniziassero a essere lì e lavorare lì, e quindi questo, ecco, è l'obiettivo e il risultato importante di gennaio.
Ottimo, quindi molto adesso bene. Noi ci rivediamo tra 15 giorni.
Ci rivediamo tra 15 giorni, grazie Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo, grazie davvero, è sempre un piacere chiacchierare.
Grazie a voi e grazie a tutti.
Ti teniamo qui perché c'è il don, lo sai, no?
Il allora, momento, quello classico.
Don Antonio!
Buongiorno.
Sì,
buongiorno.
Io, invece la mia è una società che continua a aumentare i debiti.
Ah sì, ah,
fai debito tu, lui va inutile, tu fai i debiti, Don, dai.
E vai. Io faccio i debiti, la frase non è mia, è molto bella. L'uomo è un animale che ha un piede nell'infinito.
L'uomo è un animale, sembra un attimo interrotto il segnale, l'uomo è un animale...
Un piede nell'infinito.
Che ha un piede nell'infinito. Così stamattina è così, il Don. Va bene,
bella,
va
bene. No, mica, è bella, no?
È bella,
fa pensare. Ciao Don!
Ciao, grazie.
Don. Ma Don Mazzi cos'è? L'amministratore delegato di quella società?
Di quella lì in cima.
Quella lì.
E apriamo quest'ora, come già annunciato in conclusione della seconda, con il lavoro, il nuovo lavoro del professor Nicola Sorrentino, che già dal titolo fa sognare molti, dimagrire in pochi giorni. Ah, puntuario. Che bellezza! Perdere peso velocemente e stare bene, pensa a te.
È una magia.
Una sorta di magia. Però io leggo, continuo. Lo scopo di questo libro è raccontare le soluzioni che ho trovato per le persone che si trovano nella necessità di perdere peso in fretta. Buongiorno professore, benvenuto, eccomi qua col libro.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Professore, vediamo dietro di lei strumenti di tortura. Le va di raccontarci intanto per cominciare cos'è quello strumento?
È il mio pane quotidiano, la bilancia.
È una bilancia, ecco, ma molto articolata. Ecco, allora, nel libro dicevamo appunto si impara un po' come dimagrire in fretta, però non è sempre necessario dimagrire in fretta, chiariamolo.
No, allora, chiariamo subito. Il titolo è forte, è vero, però logicamente, anzitutto, io sono sempre stato contrario ai dimagramenti veloci perché possono nuocere alla nostra salute, diciamolo chiaramente. Ci sono delle situazioni in cui invece il dimagramento veloce è fondamentale, è importante, un evento importante, un impegno a cui si vuole arrivare in forma, prima di una malattia, prima di un intervento chirurgico, prima di una gravidanza. Quindi in questi casi un dimagramento veloce è necessario ed è importante. È normale che anche il dimagramento fatto in modo veloce, dimagrire in pochi giorni, come dice il titolo del mio libro, va fatto in un certo modo. Va fatto sotto controllo medico, bisogna vedere se gli esami del sangue sono buoni, se possiamo farlo, perché non tutti possono permettersi di dimagrire in modo veloce. Una volta stabilito, vediamo qual è il problema e si decide.
Mm-hmm. Professore, poi insomma, come ogni anno e come sempre in questi casi, si pone anche il tema di mantenere poi i risultati che uno raggiunge, no? Per poi non dover ricominciare tutto da capo. Come si fa?
Lei ha detto una cosa veramente giustissima, perché molte persone dimagrire, ora non voglio dire che è facile, però è più facile che mantenere il peso. Tutti pensano che perdo tot chili, dopodiché sto bene per tutta la vita. No, è lo stile di vita che va cambiato, è lo stile di vita che bisogna insegnare alle persone a mangiare bene e poi a fare l'attività fisica. Quindi bisogna insegnare alle persone a vivere bene, a volersi bene e fare quelle cose che al nostro organismo fa bene. Quindi perdere peso sì, ma poi mantenerlo come ha detto lei.
Un po' più complesso. Allora io entro nel dettaglio. Per esempio, ci sono dei cibi assolutamente vietati nel momento in cui uno vuole perdere peso o in dosi, diciamo, omeopatiche, possiamo mangiare quasi tutto?
Allora, non c'è niente che fa ingrassare. Non è la qualità, ma è la quantità. Tutto, ma un po' di tutto nelle giuste misure. Vi faccio degli esempi molto semplici. Viene un paziente da me, ogni giorno è abituato a mangiare una pizza a pranzo, di sera le tagliatelle, il secondo e le verdure. E in più si beve due bicchieri di vino. io non posso dire perché le tabelle o perché tutti dicono questa è la dieta di 50 calorie, vai a casa e mangiati l'erbetta come le caprette. No, io a questa persona continuerò a dargli la pizza, continuerò a dargli una buona porzione anche di qualche altra cosa, e se prima beveva 2-3 bicchieri di vino, io lascio lo stesso il bicchiere di vino, perché non si può, una persona che è abituata in un certo modo, cambiare letteralmente le proprie abitudini. Quindi ritorniamo a quello che abbiamo detto prima: insegnare a una persona a mangiare e a fare le cose fatte bene.
Ma sì, gliela fai tu, gliela faccio io questa domanda, insomma, quella lì a cui tutti stiamo pensando.
Vai, vai Enrico, vai.
La pasta,
vai.
Quanta?
Ah, quanta?
No, perché, perché l'Italia si divide su questo, su quanta pasta mettere nella, a bollire.
Io sono un famoso pasta asciuttaro, lo sentite anche dal mio accento partenopeo.
Esatto.
La pasta non fa ingrassare, quello che noi mettiamo nella pasta che fa sì che diventi un cibo ingrassante.
Okay.
Io ai miei pazienti normalmente do la pasta con le cime di rape, la pasta e broccoli, la pasta al pomodoro. Certamente se voi mi chiedete la matriciano carbonara, allora è normale che vi dirò.
Però non ha risposto alla domandona: 80-70 grammi, 100-120.
Se ci dice 70, chiudiamo
il collegamento. La dose media è di 80 grammi, ecco. Però se lei normalmente è abituata a mangiarne 150 grammi, io gliene do lo stesso 100-110 grammi.
Ah, okay. Quindi
per me sarà lo stesso un successo. Sì. È normale che se noi la aumentiamo con le verdure da un effetto saziante migliore, perché le verdure aumentano di volume, e poi una bella pasta ai fagioli, una bella pasta ai ceci, una pasta con i peperoni, le melanzane. Scusate, non è poco.
Si contratta. E allora, professor Nicola Sorrentino, Dimagrire in pochi giorni, questo è il suo ultimo libro edito da Salani. Noi la ringraziamo per essere stato con noi, ci ha aiutato a fare un po' di chiarezza e magari appunto a parlare di diete in maniera non troppo triste come di solito si fa. Grazie professore,
grazie,
buon lavoro.
Buona giornata.
Sempre più spesso assistiamo a prese di posizione su temi politici anche da parte di soggetti che non sono tradizionalmente appunto appartenenti al mondo della politica, influencer, creatori digitali, brand anche, che prendono posizione in qualche maniera, orientano anche l'opinione pubblica. Parliamo di quella che l'analista politico Lorenzo Pregliasco, che sta per raggiungerci al telefono, ha chiamato politica Netflix, anche il titolo di un libro recentemente uscito, perché evidentemente negli ultimi periodi è qualcosa che ha influenzato molto l'opinione pubblica. Allora Pregliasco, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Allora, beh, intanto è chiaro che vogliamo provare a capire insieme a lei perché questa scelta, cosa intende per politica Netflix, che vuol dire?
Ma si intende quel fenomeno per cui a dettare l'agenda della politica non sono più solo i politici e i media tradizionali, ma anche soggetti che vengono da fuori rispetto alla politica, e soprattutto personalità dell'intrattenimento, da influencer a sportivi, a artisti, e lo fanno su cause e su argomenti molto specifici. Per questo parlo di politica Netflix, perché è un po' come scorrendo il menu di Netflix, ci scegliamo la singola puntata, così gli influencer scelgono il singolo argomento su cui intervenire.
Ecco Pregliasco, ma di chi è la colpa? Cioè di persone che parlano di temi che in realtà non gli competono, oppure magari insomma dei giornalisti che invitano in studio un artista, un cantante, poi perché no gli fanno la domanda sul prossimo Presidente della Repubblica?
Beh, come sempre questi fenomeni nascono da spinte che arrivano da diverse parti, cioè sicuramente c'è anche un aspetto, io credo, di perdita di fiducia nei media tradizionali e nella politica tradizionale, che lascia più spazio a personalità che arrivano da fuori, e questo non è necessariamente un male, anche perché possono coinvolgere, possono portare dentro al dibattito pubblico persone che magari la politica non la seguirebbero tanto.
È un po' il concetto anche dell'infotainment, questo mescolare in modo che qualcuno segua anche questi temi, però non c'è il rischio che tutti possano dire tutto e si crei una grandissima confusione?
Il rischio sicuramente c'è. Noi in questo libro che è uscito con gli amici di Will abbiamo cercato di capire, se vogliamo, i rischi e i benefici di questo fenomeno. Abbiamo provato a capire quali sono le possibili conseguenze negative. Ne aggiungo una: la ipersemplificazione, no, anche del dibattito, ma anche insomma, riconoscere gli elementi positivi, il fatto che tanti giovani scoprano degli argomenti, pensiamo all'ambiente, pensiamo al tema dei diritti civili, perché ci sono degli influencer che se ne occupano e che glieli fanno scoprire.
Ecco, in qualche maniera si va un po' a coprire il gap e magari la mancanza del tema, magari all'interno del dibattito politico, finché alcuni di questi personaggi non lo portano in luce. Però la vera domanda, cui anche il libro, da quello che abbiamo capito, prova a dare una risposta, è proprio quanto questo engagement social mediatico, cioè quanto la partecipazione degli utenti in rete, poi si traduca in azioni vere e proprie, in un impatto concreto sulla società.
Abbiamo visto in realtà esempi divergenti da questo punto di vista, cioè ci sono dei casi in cui, penso alla mobilitazione sul clima, i social sono stati un moltiplicatore fenomenale, soprattutto sui giovani, e si sono tradotti poi in una partecipazione anche fisica, in un certo senso, no? Altri casi, penso a tutto il dibattito degli mesi scorsi sul DDL Zan, in cui alla fine la grande mobilitazione social, resa possibile anche da tante personalità che hanno preso posizione, penso a Fedez su tutti, non si è poi tradotta in un risultato politico, perché poi il Parlamento, diciamo, è andato in una direzione totalmente diversa.
Lorenzo Pregliasco, analista politico, fondatore di YouTrend, io ne approfitto. Che dicono i sondaggi sul prossimo Presidente della Repubblica?
Ci dicono che, diciamo, tra gli italiani, se guardiamo i dati di poco prima di Natale, il nome più forte è Draghi, ma anche che molti italiani preferirebbero tenere Draghi al governo, e quindi c'è un po' questa contraddizione che emerge tra i sondaggi. Tra 13 giorni inizieremo a capirne di più.
Ma un allargamento al di fuori di questi due nomi che tu ormai sappiamo tutti, qualcuno che azzarda tutto questo mondo del femminile, questi che chiedono una donna al colle, c'è qualche elemento che emerge o nulla?
Tra i nomi che almeno nei sondaggi sono più forti, tra personalità politiche femminili, ci sono sicuramente Marta Cartabia, ministro della giustizia, Emma Bonino, anche nei sondaggi abbastanza forte, e Paola Severino, ex ministro della giustizia. Mi pare che questi siano i nomi che nei sondaggi escono con più forza.
Però dobbiamo dircelo, il tema di personaggi non strettamente politici che in qualche maniera danno la loro opinione, prendono una posizione in maniera anche pubblica, non è qualcosa che ci siamo inventati oggi. Penso ai cantautori degli anni 70, anche prima, eccetera. Cos'è che cambia rispetto al passato? Solamente, tra virgolette, solamente la presenza di internet?
Beh, quello è un grosso cambiamento, però. Nel libro Politica Netflix raccontiamo anche un po' che cosa succedeva prima, e quindi tutto il fenomeno dei cantanti che si candidavano nei partiti, eccetera. C'è un capitolo di Giovanni Diamanti proprio su questo. La grande differenza è però proprio quella social, cioè oggi gli influencer hanno a disposizione una base di pubblico sui social gigantesca, a cui possono arrivare direttamente, e questa è un'enorme differenza rispetto a quello che succedeva qualche anno fa, quando comunque i VIP, chiamiamoli così, per arrivare alle persone dovevano passare dalla TV, dai giornali o dalla radio, come nel vostro caso.
Certo, insomma, resta anche, no, però è mutata l'autorevolezza del mezzo, no? Soprattutto, insomma, in un periodo poi in cui diventa sempre più difficile, no, distinguere l'informazione buona da quella cattiva, soprattutto con argomenti delicati. Tutti pensiamo ai vaccini, tutti pensiamo a quello, quanto è importante un'informazione buona. Allora, grazie a Lorenzo Pregliasco che, come ricordato in apertura, insieme a Giovanni Diamanti è autore di Politica Netflix, un bel libro, leggetelo se vi va. Grazie Pregliasco, a presto.
Grazie a voi.
Abbiamo iniziato questa mattinata il nostro news ricordando la scomparsa del presidente dell'Unione Europea David Sassoli, nonché noto giornalista, insomma, persona che sì, molti di noi ricordano. E vogliamo fare anche un po' il punto sulle reazioni da parte del mondo, non solo quello politico. Lo facciamo con il nostro Alberto Ciapparoni, che è collegato con noi. Buongiorno Alberto, buona mattinata.
Buongiorno benvenuto a tutti, buona mattinata.
Buongiorno Alberto, allora che brutto risveglio. Prima di andare alle reazioni, quelle che sono le reazioni della politica sulla scomparsa del presidente del Parlamento europeo Sassoli, vogliamo risentire il ricordo del suo portavoce Roberto Quillo, che è quello che a luna di notte ha dato la notizia in un tweet, e stamattina si è collegato con noi nei primissimi minuti di Non Stop News. Ecco il suo ricordo. Regia.
Sassoli è stato un innovatore, in Europa, in Unione Europea, ma lo è stato senza strappi, senza estremismi. Sassoli voleva includere, mai escludere. Ripeto, per lui la politica era un servizio, non era un mestiere, non era mai stato un rinchiudersi in una torre d'avorio. Questo riconoscimento unanime credo che sia la dimostrazione che questo è stato capito da tutti, e io penso che sia stato capito anche dai cittadini.
Alberto, un cordoglio unanime questa mattina dalla politica tutta.
Eh sì, mai come in questo caso si può parlare di cordoglio compatto, le reazioni continuano a fioccare in maniera continua, senza soluzione appunto di continuità. Per esempio, in questo momento è arrivata la reazione del ministro degli esteri Luigi Di Maio, la leggo insieme a voi: un uomo brillante, altruista, al servizio delle istituzioni, amava il suo paese e credeva fortemente nei valori europei. E così il ministro degli esteri Di Maio. Ma poi è arrivata sempre in questo momento la reazione anche del presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che così scrive: una gran brava persona, un avversario leale, un uomo onesto. Insomma, il cordoglio è davvero unanime e compatto, e forse il tweet che meglio sintetizza tutti questi sentimenti è quello del segretario del Partito Democratico Letta, che dice: ho perso un amico, una persona di straordinaria generosità, appassionato europeista, un uomo di visione e principi teorizzati e praticati, che cercheremo come PD di portare avanti, sapendo che non saremo all'altezza. E tanti tweet di questo tenore, commossi, si susseguono in continuazione.
Beh, faremo magari anche il punto durante la giornata, anche perché non ci sono soltanto i tweet italiani, c'è tutto il mondo che in qualche modo sta reagendo, no? Appunto, anche in Commissione Europea, proprio molte le figure che stanno intervenendo sui social proprio per ricordare la figura di Davide
Sassoli. Sì, abbiamo sentito poco fa il tweet commosso del Presidente della Commissione Europea, scritto in italiano, Ursula von der Leyen.
Esattamente, grazie davvero.
Grazie Alberto, grazie davvero, ti sentiremo nel giornale orario, nei notiziari su RTL 102.5 come ogni giorno. Grazie davvero al nostro Alberto Ciapparoni.
Come spesso ci piace fare a quest'ora, vogliamo approfondire l'attualità, i temi all'ordine del giorno sono tanti, già un po' li abbiamo toccati. Al centro c'è evidentemente anche la conferenza stampa di ieri del premier Mario Draghi, oltre ovviamente alla scomparsa del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Di tutto questo e molto altro vorremmo parlare in diretta con il direttore dell'ANSA Luigi Contu, che torna a trovarci. Buongiorno direttore.
Buongiorno a tutti, eccoci qui.
Buongiorno direttore, buon anno, buon 2022, visto che è la prima volta che ci sentiamo in questo nuovo anno. Allora direttore, la domanda si formula da sola: l'eredità di David Sassoli.
Sassoli è stato un bravissimo giornalista e poi un grande politico, credeva molto nell'Europa e lascia un'eredità pesante, perché ha fatto il presidente in maniera impeccabile, andando anche al di là degli speccati di maggioranza e opposizione, infatti le testimonianze di oggi ce lo dicono chiaramente, quindi deve essere un esempio per tutti coloro che credono nell'Europa e che vogliono fare politica in maniera trasparente, pulita e positiva, quindi è un'eredità pesante.
Allora, Luigi Conto, entriamo invece nell'attualità, quella che si è generata anche nella giornata di ieri dalle parole del premier Mario Draghi, in particolare anche mi fermo in questo momento sui Novax, perché diciamo che è stato molto chiaro, determinato, non le ha mandate a dire. Gran parte dei problemi di oggi, ha detto, dipendono dal fatto che ci sono persone non vaccinate. Insomma, una posizione di nuovo più chiara che mai, diciamo che non si scosta Mario Draghi da questo pensiero.
No, ha fatto bene a fare questa conferenza stampa, e voglio sottolineare che ha fatto bene anche, a scusarsi del fatto di non averla fatta la settimana scorsa, perché secondo me è giusto che il governo e il Presidente del Consiglio ci mettano sempre la faccia quando prendono provvedimenti complicati per la vita di tutti noi. Sul merito di ieri, credo che Draghi abbia detto quella che è la realtà, che abbiamo un momento molto complicato in cui purtroppo la scelta di tanti italiani di non vaccinarsi sta rendendo le cose ancora più complicate anche chi ha fatto il suo dovere, e quindi tutte le misure del governo prese per spingere le persone a vaccinarsi sono assolutamente necessarie. È stato chiaro, è stato determinato, ha voluto dare anche un segnale a coloro che nei giorni precedenti avevano detto che insomma le indecisioni del governo potessero derivare dalla sua volontà, speranza di andare al Quirinale e di non scontentare nessuno. Credo che il governo debba andare avanti al di là di questi calcoli, poi sul Quirinale vedremo che cosa deciderà il Parlamento.
Ecco, ieri poi uno dei temi al centro della conferenza stampa era ovviamente la riapertura delle scuole, anche il ministro Bianchi, il ministro Speranza si sono espressi in merito, però rimane il conflitto con i presidenti di regione che volevano chiaramente posticipare il ritorno in classe dei ragazzi. Come si sta evolvendo il conflitto?
Ma si sta evolvendo che per fortuna il governo ha deciso ed è una sua competenza questa, anche se chiaramente i presidenti di regione hanno una parte di responsabilità e anche di competenza sull'educazione nei loro territori, però il governo di fronte a una situazione del genere deve prendere delle decisioni, altrimenti il paese non va avanti. Io sono assolutamente d'accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro Bianchi, la scuola è un elemento fondamentale della nostra vita. Negli anni precedenti abbiamo perso molti più giorni di scuola rispetto agli altri paesi del mondo, i nostri numeri lo consentono, nelle classi si sta con la mascherina, si ha sicurezza. Certo, durante in piena pandemia è complicato, è difficile, bisogna fare un grande applauso agli insegnanti, agli studenti stessi, però la scuola non deve chiudere, non può chiudere finché è possibile. Poi naturalmente se dovesse peggiorare la situazione classe dopo classe magari si chiuderanno e si andrà in DAD, ma non ci arrendiamo subito. Per gli studenti andare a scuola è fondamentale andare, vedersi, parlare con i professori, avere la didattica a distanza può funzionare, ma non è mai la stessa cosa, lo dicono tutti quanti gli educatori, e quindi noi che dobbiamo tenere al futuro dei ragazzi dobbiamo insistere perché vadano e perché si creino le condizioni. Poi chiaramente si poteva forse organizzare meglio, si potevano fare delle cose meglio quest'estate, non si è fatto, questo è il punto debole secondo me di tutta la situazione. Quest'estate si poteva lavorare di più sulle classi, sul trasporto pubblico, non si è fatto, però questo non significa e non ci consente di dire lasciamo perdere, aspettiamo 2 mesi e poi i ragazzi torneranno, sarebbe molto grave.
Ecco direttore, restiamo proprio qui, restiamo su insomma quello che si sarebbe potuto o dovuto fare in queste ore. Insomma c'è il dibattito sul tema della reazione delle classi, ma anche testimonianze che arrivano da lì dicono noi non possiamo stare in classe con la finestra aperta perché sennò è il gelo, qualcuno dice sì bisognava installare degli apparecchi, qualcuno dice no è impossibile no andare a coprire tutte le scuole perché sono tantissime, diventerebbe un costo insostenibile. C'è chi ancora si aggrappa ai soldi spesi per i banchi a rotelle, insomma diciamo che è un tormentone che probabilmente non ci toglieremo mai. Si poteva intervenire davvero in modo diverso, al di là dei trasporti, quello è fuori dalla scuola, però nel modo di fare scuola per scongiurare la didattica a distanza e scongiurare magari situazioni in cui ci troveremo le prossime settimane, che cosa si doveva fare di diverso?
Ma forse si poteva pensare ad avere un numero maggiore più ampio di aule, a ristrutturare le scuole, ma questa è un'operazione che comporta molto tempo. Io penso che i nostri ragazzi vanno allo stadio, vanno a calcetto, vanno in piazza, fanno le feste, con la mascherina non vedo perché non debbano andare a scuola. L'importante è mantenere le regole. Se uno ha stacco la mascherina, qui si può discutere, sarebbe giusto darla a tutti gratis, FP2, quello che vogliamo, se si stacca la mascherina anche negli ambienti di lavoro si sta sicuri, ci si lavano le mani e si va a scuola. Io credo che questo sia fondamentale. Certo, molto si poteva fare, secondo me molto sul trasporto pubblico non è stato fatto, quello è veramente il punto debole, e capisco quei genitori e quei ragazzi che sono preoccupati, che devono andare prendendo il mezzo pubblico, la metropolitana, sono più a rischio. Però ripeto, FP2, sicurezza, lavaggio delle mani, le percentuali di rischio crollano, in più si è vaccinati, sì. La maggior parte dei ragazzi sono vaccinati. Chiaro. E quindi io credo che ci siano le condizioni per stare in classe.
Abbiamo ancora una manciata di secondi, ma mi piaceva un suo punto di vista sulla tutta questa vicenda di cui si parla in questi giorni di Novak Djokovic. Lei che idea si è fatto? Non so che messaggio ci ha mandato questo grande campione?
Non lo so, io sono curioso di sentirlo parlare, perché a me è sembrata sempre una persona molto intelligente, acuta, e mi sembra strano che si sia messo in questa condizione devo dire, scomoda, non piacevole, soprattutto per una persona che ha una grande influenza sull'opinione pubblica, sui ragazzi. Mi è sembrata un po' una scelta di una furbizia da parte anche degli organizzatori e da parte sua. Quindi io sospenderei il giudizio. Certo, al momento non esce molto bene, non esce molto bene sicuramente. Se posso, volevo soltanto ricordare con tutti voi Silvia Tortora, perché ieri è mancata, è una grandissima collega, è stata a me molto cara ed è una giornalista che ha vissuto una vita molto complicata per via delle vicende del padre, che sono ancora una macchia nella storia del paese, quindi credo che faccia piacere a tutti ricordarla.
È vero, abbiamo ricordato anche prima in rassegna stampa con Davide Giacalone, però immaginavo. È sempre bello appunto tornare al suo ricordo. Grazie direttore Luigi Contu per essere stato con noi, direttore dell'ANSA, buona giornata.
Buona giornata a tutti, grazie ancora.
Ciao Enrico Galletti del Cancro, sì.
Esatto.
Salutiamo anche la redazione con noi questa mattina, Giovanni Peria da Milano e a Roma Maria Paola Raiola.
Torniamo puntualissimi domani mattina.
Sicuro?
Sì,
anche
certo.
Dopo che mi hai letto l'oroscopo.
In teoria sì, a partire dalle 6. A domani, buona giornata.